Bentornati su Gens Italia. Oggi è venerdì 8 marzo e sono le 12:04 minuti. Auguri a tutte le donne, chiaramente. Allora, oggi abbiamo una puntata molto ricca. Parleremo dell'entrata della Svezia nella NATO e del perché questo costituisce una sconfitta per Putin. Vedremo poi una notizia logistica interessante, ovvero la costruzione, almeno paventata da parte dell'America, di un porto per aiutare la popolazione della striscia di Gaza. Ci sposteremo in Italia poi perché Bossi Junior, a quanto pare, è indagato. E poi, in ultimo, faremo un saluto doveroso a Miyazaki, il creatore, l'ideatore di Dragon Ball, una serie che per la mia generazione ha davvero avuto un gran significato. Allora, direi di partire subito dalla notizia della locandina che avete letto, ovvero la Svezia finalmente si unisce alla NATO nell'espansione stimolata dalla guerra di Putin in Ucraina. Un articolo del Washington Post che vi lascerò assieme a tutti gli articoli utilizzati direttamente nel primo commento, così potete andare ad approfondire. Andiamo un attimino a leggere. Svezia nella NATO. Giovedì la Svezia ha aderito ufficialmente alla NATO, un cambiamento storico che evidenzia come la guerra del presidente Vladimir Putin in Ucraina stia trasformando la sicurezza europea in modi che forse non aveva previsto. In un incontro a Washington, il primo ministro svedese ha depositato i documenti finali presso il segretario di Stato Anthony Blinken, l'ultimo passo necessario affinché l'ex nazione militarmente non allineata diventi il 32esimo membro della NATO. La Finlandia, lo ricordiamo, si era invece unita lo scorso anno. Ora, perché è interessante questa notizia, come insomma penso già riuscite a capire? Perché di fatto Putin, in un paradosso, è riuscito ad unire ancora di più i paesi dell'Occidente, con ad esempio paesi come la Finlandia e la Svezia, che per una questione anche storica erano non allineati, e invece con l'invasione dell'Ucraina effettivamente hanno preso, usando un eufemismo, paura, e di conseguenza hanno cercato di correre velocemente ai ripari, costituendo di fatto un paradosso, perché una delle cose che infatti andava a giustificare questa invasione era il fatto dell'avvicinanza con i paesi NATO da parte della Russia, un'aggressione, se vogliamo, da parte dei paesi NATO della Russia. Il paradosso, infatti, è che, torno a leggere, per giustificare la sua aggressione all'Ucraina, Putin ha citato la possibilità di un'espansione della NATO. Ora, in uno dei tanti colpi di scena del conflitto, la sua guerra ha portato alla sua porta un'alleanza più grande e più forte. La Russia dovrà convivere con le conseguenze per anni. Chiaramente, aggiungo io, la stessa cosa vale anche per l'Europa, perché per come sta andando la guerra in Ucraina, inevitabilmente ci sarà un ridisegnamento dei confini, e ho paura che, per come stanno andando le cose, non sarà un ridisegnamento favorevole all'Ucraina, perché, parliamoci chiaro, la Federazione Russa in questo momento sta ottenendo determinati risultati, vuoi anche per il modo in cui l'Occidente sta affrontando la cosa. La Marina svedese, torniamo all'articolo, ha esperienza operando dentro e sotto le acque baltiche. Ricordatevi questa cosa di sotto le acque baltiche, perché sempre di più in futuro la parte subacquea avrà un'importanza strategica, oltre ovviamente che tattica. Magari faremo una live a sé, soprattutto collegandoci anche a quello che sta succedendo nel Mar Rosso e al paventato attacco alle reti che trasportano internet, detta proprio male, però ne parleremo, ne discuteremo meglio. I suoi aerei da combattimento pattuglieranno i cieli della regione, rendendo più semplice per la NATO rifornire o difendere gli alleati baltici in caso di necessità. Stoccolma ha già detto che invierà truppe per unirsi ad una forza multinazionale con sede in Lettonia. Il premier svedese ha affermato che si tratta di un momento storico e ha promesso che il suo paese raggiungerà l'obiettivo di spesa per la difesa dell'alleanza pari al 2% del prodotto interno lordo da quest'anno in poi. Allora andiamo a vedere un attimo anche il passato, perché è stato non così semplice far aderire i due paesi all'interno della NATO, in particolare la Svezia. Anche se l'adesione della Svezia alla NATO è stata bloccata in vari momenti dalla Turchia e poi dall'Ungheria, la sua ammissione giovedì manda un segnale importante a Putin, ha detto Anna Wieslander, direttrice per il Nord Europa presso il Consiglio Atlantico. Qualche anno fa sarebbe stato difficile immaginare che la Svezia entrasse nella NATO, il non allineamento militare era una parte dell'identità del paese, ma l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022 ha risvegliato l'Europa dal sonno post-guerra fredda. Qui mi fermo un attimo perché c'è tutto un discorso anche collegato, un discorso che affronteremo la prossima settimana assieme anche a un generale, quindi avremo modo proprio di chiedere direttamente anche a lui come sta cambiando la società in Europa dopo il 2022, dopo l'invasione che ha cambiato completamente il paradigma, cioè un ombrello nucleare che per tanti anni ha garantito la pace, adesso sembra quasi che non la garantisca più e si torna all'uso delle armi convenzionali e quindi anche a spese per la difesa importanti. Quindi anche il modo in cui la società sta cambiando da questo punto di vista, e parleremo in particolar modo anche della reimmissione della leva, con tutta una serie di caratteristiche differenti dal passato, chiaramente, sta andando a influire su tutta la società europea, e in particolare anche nei paesi del nord si è parlato molto di questa problematica. La NATO nel frattempo ha iniziato la sua più grande revisione dei tempi della guerra fredda, elaborando nuovi piani di battaglia più focalizzati sulla deterrenza verso la Russia e sulla difesa di ogni centimetro del territorio NATO, fin dal primo giorno qualora Mosca tentasse qualcosa. Ricordiamoci che stanno andando in scena anche delle grosse esercitazioni della NATO che vanno a simulare proprio un attacco da parte della Russia. C'è un focus da fare sul discorso della Turchia e dell'Ungheria. Per approvare i nuovi arrivati era necessaria l'unanimità e presto è diventato chiaro che la Turchia si sarebbe opposta a ogni passo. Qui è molto interessante perché c'è sempre un gioco geopolitico dietro alle scelte. Ciò che seguì furono più di 20 mesi di ostruzione e ritardo da parte della Turchia, seguiti dallo stallo da parte dell'Ungheria, che chiaramente probabilmente aveva capito che c'era la possibilità di portare qualche risultato a casa con il loro veto. Sempre un discorso di dare e avere, purtroppo. Il presidente turco Erdogan ha chiesto aerei da combattimento F-16 agli Stati Uniti e ha insistito affinché la Svezia reprimesse i gruppi che la Turchia considera terroristi. E ricordiamoci anche il fatto che la Turchia è stata fatta fuori dal programma F-35, quindi gli F-16, diciamo, sono stati un contentino da questo punto di vista, cosa che poi è stata garantita. Il primo ministro ungherese Orban ha invece fatto pressioni sul primo ministro svedese affinché visitasse Budapest e concludesse un accordo per ottenere più aerei da combattimento di costruzione svedese. Presumo, qui mi correggerete se sbaglio, si riferisca ai Gripen, ma prendetelo con un dovere di inventario questa mia affermazione. Alla fine, dopo molti drammi e un'intensa attività diplomatica, entrambi i paesi hanno tirato fuori ciò che potevano e hanno accettato di accogliere un altro nuovo membro. La bandiera svedese non sventolerà fuori dal quartier generale della NATO a Bruxelles fino a lunedì. Oggi, lo ricordiamo, siamo venerdì 8 marzo. Però l'articolo 5 è già entrato in vigore. Ora, quindi, il commento, diciamo, è che nonostante la Russia stia ottenendo, come detto, la supremazia in Ucraina, se non altro per i ritardi dell'Occidente, di cui parlavamo prima, l'adesione alla Svezia e della Finlandia sono una sconfitta per la Federazione Russa perché ha ottenuto un rafforzamento della NATO, un paradosso, se ci pensiamo appunto, date visto anche le motivazioni che vi ho fornito. Ora, come dico sempre, veramente speriamo che questo rafforzamento non sia il preludio di una guerra, ma che sia semplicemente un discorso, citando il famoso detto parabellum, ovvero il fatto che un paese messo a confronto con un altro paese in cui ci si rende conto che non ha la possibilità militare di andare a sconfiggerlo, beh, forse è il caso di tornare alla pace. E questo è quello che ci auguriamo in quel paradosso, uso di nuovo questa parola, in cui le armi servono ancora una volta a mantenere la pace. Detto ciò, una piccola pausa e ci rivediamo tra 20 secondi. Ed eccoci qui. Allora, adesso torniamo un attimino invece sul discorso, ancora una volta, di Gaza. Qui è un articolo del Politico: Biden ordinerà all'esercito americano di costruire un porto a Gaza per aumentare il flusso di aiuti. Giusto per riallacciarci a un tema caro del canale, ovvero la Seconda Guerra Mondiale, qui potete vedere, ve lo metto più in grande, ad esempio ciò che è successo durante lo sbarco per l'Harbor, dove un complesso sistema di ponti venne ideato per garantire un afflusso costante di rifornimenti. Chiaramente non siamo più negli anni 40, di conseguenza, insomma, mi rendo conto che la tecnologia, mi auguro che la tecnologia sia cambiata e sia migliorata e permetta di andare a dare più rifornimenti e aiuti alla popolazione della striscia di Gaza, che sta subendo di tutto dopo il 7 ottobre a causa dei motivi che ben conosciamo. Ora, vediamo un attimino l'articolo. Un porto temporaneo per Gaza, appunto articolo del Politico che vado a mettervi subito. Biden ordinerà all'esercito americano di stabilire un porto temporaneo a Gaza in modo che più aiuti umanitari possano arrivare ai palestinesi bisognosi, hanno detto giovedì tre alti funzionari dell'amministrazione. La mossa aiuterà le navi ad attraccare sulla costa per fornire cibo, acqua, medicine e altre assistenze. L'amministrazione Biden sta lavorando con governi e partner commerciali per stabilire un corridoio marittimo da Cipro a Gaza che integrerà gli aiuti già forniti tramite lanci aerei e rotte terrestri. Avrete visto sicuramente il lancio da parte americana di vari aiuti paracadutati, alcuni dei quali sono stati anche non accolti favorevolmente da alcuni tecnici, diciamo così. Gli Stati Uniti stanno ricorrendo a questa missione militare perché Israele non concede aiuti sufficienti per alleviare la crisi umanitaria causata dalla guerra tra Israele e Hamas, che affligge 2,2 milioni di palestinesi a Gaza, hanno detto i funzionari. Tutti quanti abbiamo in mente le immagini, abbiamo parlato anche qui sul canale, abbiamo in mente le immagini tremende che ci sono arrivate la scorsa settimana quando sono morte all'incirca un centinaio di persone nella calca, anche oltre che da cause ancora da andare a chiarire, proprio per una questione di estrema fame. La situazione a Gaza è ogni giorno più critica e anche l'ammassamento di persone nella parte sud non aiuta sicuramente. A questo ci aggiungiamo anche il fatto che a quanto pare le trattative per un cessate il fuoco non stanno andando bene, questo non fa che accentuare il problema dei civili. Scusate. Biden annuncerà anche l'apertura di un terzo valico terrestre verso Gaza che le Nazioni Unite hanno confermato giovedì. Consentirà in questo modo il flusso degli aiuti nella parte settentrionale del territorio. Gli Stati Uniti continuano a fare pressione su Israele affinché apra più vie terrestri che consentano maggiore assistenza per raggiungere le persone bisognose in modo più rapido ed efficiente rispetto ad altre vie. Possiamo considerarlo quasi un piccolo piano Marshall in chiave americana, che mi rendo conto è un po' altisonante, visto che le armi fornite a Israele, lo ricordiamo comunque, venivano anche da parte americana. Adesso c'è tutto un discorso interno americano in cui sembrerebbe che si voglia mettere un veto alle armi utilizzate su Rafah. Insomma, una cosa che onestamente mi chiedo come sia plausibile. Cioè, c'è l'ispettore che va a vedere che la munizione non lo so, mi è così un po' sospetto. Per quanto riguarda il corridoio marittimo, il piano deve affrontare una serie di sfide, in particolare come scaricare, proteggere e distribuire gli aiuti. Ricordiamoci sempre che lì comunque è ancora presente Hamas e ci sono infiltrazioni da questo punto di vista, che sono odiose, aggiungerei. Altri quattro funzionari statunitensi, europei e nel Medio Oriente hanno affermato che molti elementi rimangono in discussione. I pacchi più piccoli arriveranno presto via mare, ma una volta messo a punto un piano coordinato ci vorranno dai 45 ai 60 giorni prima che ci sia una cadenza regolare di grandi pacchi di assistenza spediti attraverso il Mediterraneo. Gli aiuti transiteranno inizialmente attraverso il porto di Larnaca a Cipro, situato a circa 230 miglia da Gaza, è già dotato di apparecchiature di screening ad alta tecnologia che consentono ai funzionari israeliani di stanza a Cipo di controllare cosa c'è dentro le consegne. Gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar sono in trattative con i ciprioti su come possono contribuire al corridoio marittimo, ha aggiunto uno dei funzionari. Vedremo, sicuramente positiva questa cosa, ma comunque per la popolazione a Gaza si prospetta ancora un periodo molto molto duro, ovviamente per tutte le cause che sappiamo scaturite dal 7 ottobre, che non penso sia bisogno di andare a riprendere. Ci spostiamo ora in Italia. Bossi Junior indagato per aver percepito il reddito di cittadinanza. Mi astengo da commentare questo fatto, quindi leggo semplicemente il Corriere della Sera. Indagato per truffa ai danni dello Stato, Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto. Secondo gli inquirenti, tra il 2020 e il 2023 ha incassato indebitamente il reddito di cittadinanza. Il pubblico ministero della Procura di Busto Arsizio, presumo, ha depositato l'avviso di conclusione delle indagini e si prepara a chiedere il rinvio a giudizio. La notizia è stata diffusa dall'agenzia ANSA. C'è anche l'articolo che potete andare a leggere, ma fondamentalmente non dice nulla di diverso da quello che vi sto andando a riportare. I fatti, dalle prime indagini, sembra appunto che, da quanto ricostruito dal PM Calcaterra, il figlio del senatore ha percepito 280 euro ogni mese per 43 mensilità, per un ammontare complessivo di oltre 12.000 euro. L'erogazione del reddito di cittadinanza era però collegata al canone, e qui diciamo c'è l'inghippo, al canone di locazione di un appartamento come sostegno al pagamento. Appartamento dal quale però, secondo quanto accertato dagli inquirenti, Bossi era già stato sfrattato in quanto moroso, di qui la contestazione del reato. Riccardo Bossi, assistito dell'avvocato Federico Magnante, si è avvalso della facoltà di non rispondere, avrà ora 20 giorni di tempo per chiedere di essere ascoltato e depositare memorie difensive. Vedete cosa succede a parlare sempre di guerra, purtroppo. E quindi sì, questa notizia che mi astengo da commentare per evitare querele. Passiamo ora invece alla notizia della giornata, anche se ci viene dagli inizi di marzo, ovvero la dipartita di Akira Toriyama. Tra l'altro era anche giovane, aveva 68 anni, quindi non proprio un giovincello, ma non possiamo di certo dire che al giorno d'oggi, 68 anni, una persona possa essere considerato vecchio. Assolutamente per l'IMS no, almeno. Akira Toriyama, uno dei più celebri autori di fumetti, ci spiega il Post, è morto a 68 anni. La sua morte è avvenuta il 1 marzo ed è stata annunciata venerdì dal suo studio di produzione di manga, Bear Studio. Toriyama era famoso soprattutto per aver ideato la serie di manga e anime Dragon Ball, che è una delle più amate della storia del genere. Io penso che quasi tutti quelli che sono nati negli anni 90, tornavano a casa da scuola, si mettevano a guardare Dragon Ball. Quindi grazie Toriyama per averci aiutato da piccoli a avere un'infanzia un po' diversa, ecco, senza dubbio con un altro cartone magari avremmo avuto delle altre esperienze. Se dico onda energetica, chiunque della mia generazione sono sicuro gli scappa un sorriso. È considerato uno degli artisti che hanno avuto più impatto sulla storia del fumetto e dell'animazione giapponese. Molti autori delle generazioni successive hanno detto di essersi ispirati a Dragon Ball nelle proprie opere. Toriyama nacque a Nagoya, in Giappone, il 5 aprile 1955. Raccontò di aver cominciato a disegnare dopo aver guardato La carica dei 101. Frequentò una delle più prestigiose scuole di disegno industriale di Tokyo e lavorò per circa 2 anni come progettista di poster in un'azienda di Nagoya. Poi, se volete andare a leggere l'articolo, vi spiega anche meglio la sua storia. E nacque come manga, il tipico fumetto giapponese, sta parlando di Dragon Ball, nel 1984. Toriyama ne ha realizzato 519 capitoli, raccolti in 42 volumi, pubblicati in Giappone tra il 1985 e il 1995 e in Italia per la prima volta dal 1995 al 1997 dalla Star Comics. Dal manga sono state tratte subito una serie televisiva animata. La prima, intitolata semplicemente Dragon Ball, è andata in onda dall'86 all'89, mentre la seconda, Dragon Ball Z, quella che penso quelli della mia generazione, sto parlando degli anni 90 più attaccata, è stata trasmessa dall'89 al 96. Vabbè, poi sappiamo che in realtà Mediaset al vizio di andare a riproporre le serie TV animate per molto tempo, e ancora oggi potete trovare probabilmente Dragon Ball all'ora di pranzo. Scherzi a parte, diciamo, è andato avanti per molto molto tempo oltre il 96. Toriyama era sposato, aveva due figli, gli piaceva molto poco apparire in pubblico o in televisione. Per evitare di farlo, negli anni 80 utilizzava un avatar chiamato Robot Toriyama per rappresentare se stesso nei manga e nelle interviste. Quindi, diciamo, io con Toriyama vi saluto, metto la sua foto in grande e vi invito ovviamente a farmi sapere la vostra in merito agli argomenti, sempre in maniera pacifica, pacata e soprattutto per creare una discussione. E niente, quindi a presto su Gens Italia. E ancora grazie a Toriyama.